Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi c'è il ricordo di San Rocco qui per noi, patrono di Monteveglio. Qui c'è una lunga introduzione con la storia, le notizie di San Rocco, nato nel 1345 in Francia, Montpellier. Insomma, è una storia lunga che non posso riassumere, anche se sarebbe utile conoscere quello che si sa di San Rocco, chiamato pellegrino di Dio. Soggiorna in diversi luoghi anche nella nostra zona, nella nostra regione. Non ha terminato la sua esistenza in Francia. È probabile si sia trovato coinvolto nella guerra combattuta nel Ducato di Milano 1371-75, arrestato, e questo ricordavo, è stato in prigione, arrestato come persona sospetta, condotto a Voghera, considerato una spia, per 5 anni rimane in carcere. La morte è il 16 agosto del 1376, tra il 1376 e il 1379.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 15, versetti 29-31. Gesù si allontanò di là, giunse presso il mare di Galilea e salì sul monte e lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E lodava il Dio di Israele.
Parola del Signore.
Come in Marco, così anche Matteo racconta due moltiplicazioni dei pani. Anche questa, che poi leggeremo dal versetto 32, ha un'introduzione simile alla prima, dove si sottolinea la misericordia di Gesù e si sottolinea in particolare la sua attività di guarigione. Ecco, vediamo insieme i versetti di oggi.
A proposito delle guarigioni, abbiamo visto altri punti. Per esempio al capitolo 8, al versetto 16-17, egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. E si può ricordare anche, a proposito di sordi, ciechi, si può ricordare anche Isaia 35:5 e poi anche al capitolo 14, al versetto 14, dice: vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Ogni tanto mi sembra che ritorni questa cosa per sottolineare che Gesù è il Messia, penso. E Qualche volta dico una mia cosa, un sentimento personale. Qualche volta in questo Vangelo di Matteo mi era sembrato che Gesù con le folle fosse molto duro, ma ritornando, cioè pensando al brano di oggi e a questi brani passati in cui è così compassionevole, chiaramente sbagliavo io a sentirlo duro, ecco, nei confronti delle folle.
Cioè colpisce, ma l'abbiamo trovato anche altre volte, questo Gesù che sale sul monte, insomma, giunse presso il mare di Galilea, quindi ancora nella regione della Giudea, della Galilea, cioè della parte ebraica, insomma, e sale sul monte, che richiama il capitolo 5, versetto 1, quando sale sul monte e si mette a insegnare. Qui si ferma lì sul monte e la folla, la molta folla, le molte folli, quindi sembra che ci sia un misto di gente che lo cerca, e gli portano gli ammalati, e questo appunto, questo elenco di ammalati che fa ricorda quelli del capitolo 11:5, quando Giovanni Battista gli manda i suoi discepoli a chiedere se era lui colui che doveva venire o se dovevano aspettare un altro, e Gesù fa questo elenco, dice: andate, riferite, e questo è appunto queste guarigioni, queste cose che avvengono, e poi pensate voi se sono il Messia o no. Quindi richiama Isaia 35:5, come diceva la Fernanda adesso, e quindi sono proprio i segni dell'attività del Messia, proprio questi gesti di guarigione da lui compiuti, sono proprio segni dell'arrivo del tempo della salvezza, insomma. Sì, mi sembrava, era bello, anche se il discorso continuava anziché fermarsi lì solo con questi tre versetti.
Anch'io, mentre lo leggevo un po' a fiume, queste pagine, mi ha colpito l'espressione con cui comincia, e, venendo via di là, venne presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si sedette là. Come ha detto anche un po' la Gemma, è un'immagine che richiama l'inizio del discorso della montagna, che sembra quasi che sia lo stesso posto, salito sul monte, sembra che sia lo stesso quasi. E anche al capitolo 5 dice la stessa cosa, però la dice: aprì la sua bocca. E poi, chiamati discepoli, noi immaginiamo sempre il discorso della montagna davanti a una folla immensa. In realtà il discorso della montagna è fatto per i discepoli, per chi ha creduto che lui è il Messia. Invece qui sembra che, cioè, è l'insegnamento per chi vuole seguire Gesù, appunto come maestro, come proprio maestro. Qui sembra un'altra elargizione, non più quella della parola, ma una, mi è venuto da pensare, una più generale. Di chi sta male, un dono per tutti coloro che stanno male, tutti, e, che fa parte anche questo della missione, insomma, del Figlio di Dio verso i poveri. E, insomma, forse ho un po' traslato, comunque mi è sembrato che, mettendo a confronto questi due passi, una cosa sono i discepoli che si impegnano a seguire la sua via, e un'altra, in un certo senso, è il bene che il Signore fa a tutti, perché questa è la sua missione, di sanare tutti i poveri. Perché noi lo sappiamo che ci sono tante persone che stanno male, che sono comunque al di sotto della della sequela, non sono a livello della sequela, ma la missione del Messia vuole raggiungere tutti. Una categoria è quella di chi sta male.
Mi faceva venire in mente questo brano, cioè l'importanza a volte, cioè, nella vita di essere umili, cioè di non, cioè, il Signore aspetta che andiamo verso di Lui, di non stare sempre chiusi in noi stessi, di aspettare che di chiedergli Signore, ho bisogno di questo, però non facciamo il primo passo, andare verso di Lui proprio di Lui ci aspetta, però se noi stiamo fermi, chiusi in noi stessi e non ci muoviamo un pochino. E poi anche l'importanza di proprio di lasciarsi, ecco, lasciarsi aiutare anche dagli altri, cioè di non stare soli, di lasciarsi proprio portare, come faceva qui la folla che portava i ciechi, gli ammalati, gli storpi, cioè da soli non, se non ci muoviamo e non facciamo il primo passo non c'è niente da fare, cioè possiamo chiedere quello che vogliamo, ma il Signore ha bisogno di vedere il nostro muoverci, cioè di non stare lì fermi ad aspettare che avvenga il miracolo, che c'è, che il Signore ci dia quello che vogliamo, che desideriamo, ma vuol vedere il nostro primo passo, ecco, andare verso di Lui, e proprio anche l'umiltà di chiedere e di lasciarci aiutare, perché a volte pensiamo di far tutto da soli, invece poi in realtà ci chiudiamo in noi stessi e non facciamo niente.
A me è molto, diciamo, piaciuta, ma è la conclusione, cioè che questa attività di Gesù, che così come appare alle folle, è quella di un uomo, di un ebreo, di un santo, ecco, porti alla lode del Dio di Israele e non alla lode di Lui, ecco, cioè alla magnificazione di un uomo, seppure così come appariva, ecco, molto pio, molto santo, ma non è Lui che si glorifica, ecco, ma è il Dio di Israele. Ecco, questo a me è piaciuto tantissimo.
Il grande soggetto è sempre Dio. E anche i passi che sono stati ricordati, dicevo prima Gemma, Isaia 35, già richiamato il capitolo 11 di Matteo, in quei testi è Dio il protagonista, non il Messia. Non si parla del Messia in Isaia 35, si parla del tempo messianico, si parla di quello che avverrà quando ci sarà il nuovo Esodo, quando Dio interverrà. E quindi c'è questo binomio, insomma, la lode del Dio di Israele per quello che sta facendo attraverso Gesù. E chiaramente sì. Il richiamo è al capitolo 5, in cui Gesù sale sul monte, a me è sembrato molto significativo. Qui si mostra, anche in questi versetti, che sono un'insistenza, non è la prima volta e non è neanche la seconda, diverse volte si sottolinea questa grande dono di guarigione, che va abbinato al grande dono dell'insegnamento, capitolo 5, e che è il grande banchetto di cui si parlava prima nell'immagine di Gesù con la donna sirofenice. Si vede il grande contrasto qui, no? Qui non ci sono le briciole solo, qui c'è proprio il banchetto. Mi sembra che io lo sento così. Ci sono delle eccezioni che sono tanto più significative proprio perché non è destinato. È destinato a Israele, non deve essere un caso che in questo passo l'autore Matteo nota come lodavano il Dio di Israele, e perché qui è il banchetto e l'insistenza dell'evangelista nel mostrare che con la presenza di Gesù si è iniziato a realizzare le profezie messianiche. E in particolare l'immagine del banchetto mi sembra importante, perché il banchetto non è il banchetto solo nelle moltiplicazioni dei pani, e Gesù usa questa immagine per rispondere alla donna sirofenice. Lì non si sta parlando di pani, non si sta parlando di cibo, si sta parlando delle guarigioni. Da prendere il pane, questo è l'abbondanza del pane, cioè il Vangelo mostra come effettivamente, per chi sa vedere, per chi ha gli occhi della fede, è iniziato veramente questa grande abbondanza del banchetto nella spiegazione della parola di Dio, nell'interpretazione della legge, come fa Gesù, e in tutte le attività di Gesù nella cacciata dei demoni, dove c'è il problema di un altro regno da contrastare, da vincere, e qui nell'andare incontro alle infermità. C'è una grande abbondanza, guarì tutti, a me sembra questa sottolineatura, guariva tutti. E questo crea un contrasto ancora più forte col brano precedente, in cui a noi potrà stupire, ma Gesù non voleva assolutamente guarire questa qui, ma che fatica avrebbe fatto a guarirla, scusate, se poteva guarire tutti in questo modo. Sottolinea ancora di più la eccezionalità del brano precedente e la grandezza della fede di questa donna sirofenice, che era naturalmente credente nel Dio di Israele, riconosceva in Gesù il Messia, e forse è proprio per quello che ottiene quello che qui è offerto con grande abbondanza a Israele, senza che si dica che tutti credevano che Gesù fosse il Messia. Qui tutti godono dei benefici della presenza di Gesù in Israele, ma non è detto che tutti facessero un atto di fede nel Messia per ricevere questo. Al contrario, mi sembra che la sottolineatura sia proprio che la presenza di Gesù è l'inizio del tempo messianico,